realtà Elena, che da più di 50 anni si progetta un ponte sullo stretto di Messina, sì. Lo sappiamo, praticamente lo sappiamo. Eravamo forse piccoline quando già si progettava, un argomento che ha suscitato e suscita opinioni contrastanti, come ben sappiamo. C'è invece chi riesce senza grandi difficoltà e in economia a costruire ponti con l'antichità, e lo fa da circa un anno e qualcosa, qui dai microfoni di RWS Accendi la Speranza. E sai di chi parlo?
Di chi?
Parlo di Salvatore Loria e della rubrica settimanale da lui creata e curata Testi antichi, temi attuali, che è un po' un tentativo di interfacciare la contemporaneità con i testi vecchi di almeno 2 millenni. Parliamo dei testi della Bibbia. Salvatore è un giornalista professionista, plurilaureato in teologia alla prestigiosa Yale University. Si definisce eterno studente, perché quando parlo con lui mi dice sempre: sto studiando, sto facendo questo corso, sto completando questo studio, certo. E con un'università con l'altra. E lui va sempre oltre i titoli per scoprire le ragioni, come fa un buon giornalista, e quindi cerca di andare a fondo, di fiutare un po' l'investigatore. Bentornato Salvatore.
Bentornato.
La Benerica Bossia, ti saluto alla siciliana.
Allora io come piazzese direi Sabanadica, no? A Bossia. Allora ti rispondo così. Allora Salvatore, cosa bolle in pentola oggi?
Una pietanza nuova, una nuova ricetta che è frutto delle varie teorie letterarie che ho finora presentato insieme con te. Voglio parlare di un tema lungamente dibattuto nelle comunità di fede.
E qual è questo tema? Devo tremare? Devo temere?
Probabilmente non ti riguarda, forse in parte riguarda me, no, riguarda me. È quello dei doni e dei ministeri vari. Ora attenzione, perché anche tu hai un dono e un ministero, però parliamo di quelli tradizionali, ecco, tanto per intenderci.
Abbiamo un testo antico di riferimento, rimanendo in tema per quanto riguarda il nostro titolo, no, della rubrica.
Ah certo, il testo di riferimento, sono diversi testi di riferimento, però in particolare ora che andiamo in onda è la prima lettera di Paolo ai Corinzi, e nello specifico i primi 4 capitoli di questa lettera. Cercherò di trasportarvi idealmente in un mondo lontano da noi storicamente, geograficamente, culturalmente, per rivedere il modo giusto di pensare ai ministeri cristiani, vale a dire dal punto di vista però dell'Apostolo Paolo, perché il mio punto di vista conta poco. E il modo migliore è fare un passo indietro nella storia della Chiesa, cercare nella parola di Dio una giustificazione, una conferma delle particolari convinzioni che nutriamo tutti riguardo a questi temi e ad altri anche argomenti. Questa del passo indietro, visto che hai fatto riferimento ai miei studi, è un suggerimento che mi viene dagli studi attuali in corso in questo momento, studi di filosofia all'Università di Edimburgo, secondo cui in filosofia bisogna sempre essere disposti a fare un passo indietro rispetto all'argomento di cui si vuol parlare, perché solo così si può recuperare una prospettiva, se non altro panoramica, e ascoltare tutti e poi trarre le conclusioni. Nel caso specifico del ministero cristiano, la convinzione di base di Paolo è: diversamente dotati, però interdipendenti, interconnessi.
E qual è il tuo obiettivo, così riusciamo a far strada insieme, capendo dove vogliamo arrivare?
Vogliamo arrivare a questo. Noi dobbiamo riflettere, Daniele, ad alta voce, su un aspetto cruciale della vita della Chiesa in generale, con il solo obiettivo di inquadrare, come dicevo, la dottrina di Paolo sui ministeri e il giusto rapporto con la cosiddetta sapienza umana. Sapienza umana che poi in effetti vuol dire oggi nel nostro linguaggio preparazione formale, studi, e nel caso però specifico da prima ai Corinzi, sapienza nel senso di preparazione formale per parlare in pubblico, cioè oratoria. Potrei predicare tranquillamente questo stesso messaggio, fare queste affermazioni non solo in Sicilia ma anche in Svezia, dove sono stato, nella Corea del Sud, dove non sono stato, all'America Latina, insomma non cambierebbe nulla, perché è una teoria dei ministeri che è ricavata dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi. Semmai quello che io cerco di fare è recuperare il pensiero specifico di Paolo.
A questo punto, quali sono gli strumenti investigativi che hai utilizzato?
Beh, immancabilmente, scusa, l'esegesi biblica, della quale ho avuto la massima la preparazione, che cerca di situare il testo biblico storicamente, oltre che linguisticamente. Cioè, bisogna recuperare il retroterra storico. Quando ha detto Paolo quello che ha detto, perché l'ha detto, a chi l'ha detto. Però bisogna recuperare anche la storia, la filosofia, la retorica, la logica, il pensiero critico-analitico. Queste sono tecniche, teorie della comunicazione, della leadership, che è capacità di guidare, influenzare e motivare gli altri, e quindi anche la Chiesa verso il raggiungimento. Ecco, questi sono gli strumenti che io intendo utilizzare a favore del un recupero della prospettiva giusta degli obiettivi del ministero. Ora, io confesso di aver fatto una enorme fatica a condensare, ovviamente, nel tempo di una brevissima trasmissione come la nostra, il contributo degli studi, direi scientifici, che ho fatto e che sto facendo su questi argomenti. Tra parentesi posso dirti che in questo momento, sulla prima lettera, questi primi quattro capitoli della lettera ai Corinzi, ho già scritto oltre 100 pagine. Anche in questo momento specifico, però, pensando agli studi, agli strumenti, alla tua domanda, penso agli studi presso le più prestigiose università americane sull'uso delle parole, sulle argomentazioni, sulla costruzione di un argomento, sullo sviluppo di un tema e anche naturalmente sulla comunicazione e leadership, perché il ministero coinvolge anche la leadership, o meglio, la leadership è composta anche soprattutto di comunicazione. Per non perdermi nulla, tanto per continuare a parlare degli strumenti, recentemente mi sono seguito anche un corso di terrorismo ed antiterrorismo. Tu ti chiederai, ma che ci azzecca? Beh, l'ho fatto per capire come funziona un'organizzazione terroristica, come recluta i suoi membri, come li forma e come li gestisce.
Allora, ci spiegherai fra poco, dopo il brano musicale, insomma, qual è questa connessione tra il terrorismo, l'antiterrorismo e i fenomeni religiosi. Ma ci ascoltiamo Edoardo Bennato. Un giorno credi, speriamo non solo un giorno, crediamo, cerchiamo di credere sempre. Torniamo in testi antichi, temi attuali. Siamo in compagnia di Salvatore Loria. Salvatore, tu ci dicevi che fra tanti corsi che hai fatto, quindi non ti risparmi, quindi fra i vari corsi hai deciso anche di seguirne uno sul terrorismo, sull'antiterrorismo, e quindi ti ho chiesto prima del brano musicale, insomma, che connessione c'è, cosa hai trovato di interessante tra questi studi e i fenomeni religiosi?
Scusa, non vorrei scandalizzarti, ma ci azzecca molto, ho trovato molto di interessante, anche perché ad esempio nel terrorismo islamico la componente religiosa è innegabile. A dirlo però non sono io, e a dimostrarlo sono alcuni professori della prestigiosa Georgetown University, se non sbaglio l'università dei gesuiti, ma ci azzecca anche con altre religioni, altre realtà religiose che non hanno rivendicazioni geopolitiche da fare. All'interno delle nostre chiese non ci sono fortunatamente questi problemi, perché si organizzano e gestiscono le persone con la mentalità, direi terroristica tra virgolette, ovviamente usando ad esempio non i Kalashnikov o le bombe, ma la paura come arma di persuasione. Veramente la paura è un'arma di persuasione utilizzata anche negli ambienti terroristici. Nel terrorismo a me interessa osservare come un'organizzazione terrorista recluta, come dicevo prima, forma e gestisce le risorse umane. Tutto qui, perché quando parliamo di ministeri parliamo di gestione delle risorse, dei talenti personali, e parliamo della gestione anche della vita della Chiesa. E io ho trovato che qualche volta alcune organizzazioni religiose, pur non rappresentando fortunatamente una minaccia fisica per il prossimo, sono comunque un pericolo per la salute mentale dei suoi adepti. E l'organizzazione interna a mio modo di vedere, ha molto a che fare con questi danni che si possono arrecare alla salute dei credenti.
Sai che diverso tempo fa, non so se Elena ti ricordi, noi siamo state all'università a seguire, era una lezione di storia e c'era un professore che proprio ha esordito dicendo che molte delle guerre che ci sono state su questa terra sono state a causa delle religioni.
Se vogliamo ricercare
proprio gli origini di tante guerre, lui diceva che appunto la religione spesso è stata causa promotrice di guerre, quindi il tuo accostamento, la tua connessione riesce a risaltare. Allora torniamo a questi quattro capitoli, questi primi quattro capitoli della lettera di Paolo ai Corinzi. In che modo gettano luce sull'argomento?
Prima di tutto una curiosità: noi parliamo tranquillamente di prima lettera ai Corinzi, quella che così risulta a noi, in realtà la primissima è andata persa e non ce l'abbiamo, perché nelle sue lettere lui fa riferimento a una lettera che noi non abbiamo. Io posso rispondere a questa domanda solo ricollegandoci all'antefatto, al retroterra, allo sfondo, al background storico di questa lettera, al fatto storico. E la nostra storia comincia nell'anno 51 d.C., quando Paolo, dopo un successo evangelistico, per la verità non esaltante, ad Atene, si sposta a Corinto. In quel periodo questa città superava Atene in quasi ogni ambito. Il carattere cosmopolita di Corinto ne fece un modello delle culture mondane con cui il giovanissimo cristianesimo dovette confrontarsi. Tra questi, il rapporto con la moralità sessuale, un problema esistente a Corinto, e con l'arte oratoria, udite udite, o la cosiddetta sapienza. Tanto per rimanere in questa città, ad esempio, circolava anche l'espressione «sei un corinziano», ed era un modo eufemistico per indicare una persona moralmente discutibile o che comunque viveva in modo dissoluto. Questo derivava dalla reputazione storica della città di Corinto nell'antica Grecia, nota per la sua vita lussuosa, i suoi costumi permissivi e la sua eccellenza, bisogna anche riconoscere, nell'arte oratoria. Gli oratori di Corinto erano noti per la loro abilità nel parlare in pubblico e nel persuadere le folle. Questa abilità era anche apprezzata in generale nell'antica Grecia, dove la retorica e l'oratoria erano considerate arti fondamentali per la politica e per la vita pubblica. Se non abbiamo bene in vista questa realtà storica specifica di Corinto, non possiamo capire la lettera di Paolo ai Corinzi ed in particolare il tema di fondo dei primi quattro capitoli.
Quindi bisogna per forza conoscere ciò che c'è stato prima. Ma allora a questo punto dici qualcosa sulla storia della Chiesa di Corinto, perché Paolo in questa lettera dice delle cose che non dirà in altre lettere, quindi ha un pubblico particolare e ci sono delle problematiche particolari tipiche di questa Chiesa o comunque di questo territorio.
Posso farti un complimento senza apparire paternalistico? Brava, hai azzeccato. Dopo un fallito, allora andiamo alla storia di Paolo, perché in realtà, ecco, questa è anche una delle mie tesi con cui spiego il problema messo in evidenza nella prima lettera ai Corinzi. In realtà, per capire l'atteggiamento di Paolo nei confronti della sapienza, della preparazione formale, bisogna tenere presente che questo è un tipico caso di una lettera, noi diciamo tecnicamente in gergo esegetico, situazionale, cioè è un fatto che è successo solo a Corinto. E di questo argomento, come hai ben sottolineato tu, Paolo non parla in altre lettere, quindi questo dovrebbe essere anche un campanello d'allarme per non trarre conclusioni da un solo passo biblico. Allora, andiamo alla storia della Chiesa di Corinto. Dopo un fallito tentativo di penetrare nella locale sinagoga con il messaggio di Gesù Messia e di fronte all'opposizione dei suoi confratelli ebrei, Paolo decide di rivolgersi a questo punto ai non ebrei, cioè la stragrande maggioranza della città di Corinto. L'apostolo viene comunque però premiato con la conversione del capo della sinagoga e con una visione notturna durante la quale il Signore assicura Paolo con queste parole: non aver paura, ma parla e non tacere, perché io sono teco e nessuno metterà le mani su te per farti del male, poiché io ho un gran popolo in questa città. Incoraggiato da queste parole, Paolo rimane a Corinto addirittura un anno e mezzo insegnando la parola di Dio. Devo dire, è importante questo, ci sono solo due luoghi nei quali Paolo mantenne un soggiorno così prolungato: qui a Corinto un anno e mezzo e poi ad Efeso quasi tre anni.
Riprendiamo l'argomento nella seconda parte, quindi abbiamo già delle idee, abbiamo già dei tasselli, pezzi di puzzle che stanno cercando di incrociarsi, di connettersi, ma continueremo dopo, quindi a presto, non lasciarci, Salvatore.
No, a presto. Per
Resta con noi, perché appunto devo ancora costruire altri ponti.